Padre Coli, lei era custode del Sacro Convento di Assisi nel 1986, quando Giovanni Paolo II annunciò che aveva indetto una giornata di preghiera per la pace nella città di San Francesco. Come apprese questa notizia e quale fu la sua prima reazione?
La notizia l'ebbi in qualche modo la mattina del 25 gennaio dello stesso anno, quando Alimenti, lei forse lo ricorda, un vaticanista, mi telefonò dicendo: stai attento questa sera perché il Papa San Giovanni Laterano annuncerà una grande cosa che riguarda Assisi e il mondo intero. E così ero tutto in ascolto, tutto in attesa per accogliere questo messaggio che ci sorprese e ci portò non solo tanta speranza ma anche tanto tremore, perché capimmo che dovevamo essere impegnati molto molto severamente.
Che ricordi ha dell'organizzazione di quell'evento che allora, ricordiamolo, non aveva precedenti?
È un ricordo di molto impegno, ma avemmo una grande fortuna perché il Santo Padre aveva stabilito il Cardinale Cegarai come responsabile, una persona affabilissima, intelligente e capace che dava fiducia e dava incoraggiamento. Abbiamo lavorato per 9 mesi, poi tutto è andato bene, ecco, grazie al Signore.
Come lei sa, poi negli anni successivi c'è stata anche qualche critica al modo in cui si svolse quella giornata. Quali furono secondo lei le maggiori difficoltà?
Beh, la paura che c'era del sincretismo, ma per quanto mi riguarda e quanto ho potuto sapere, sia il Santo Padre che altri nei messaggi sono stati molto limpidi. E poi non sono mai avvenuti, almeno nella zona di San Francesco Assisi dove io operavo, dei fatti che potevano mettere in dubbio la unicità della salvezza portata dal Signore Gesù.
Tornando a metà degli anni Ottanta, quali furono i motivi di quella prima convocazione, anche da un punto di vista storico, politico, in che contesto eravamo?
Ma io credo che il Santo Padre si rese conto che bisognava prendere una iniziativa molto molto specifica, carismatica, per convincere che l'umanità è chiamata al dialogo, a fare un cammino di convergenza verso alcuni valori che possono essere condivisi anche se vissuti con tradizioni e culture diverse. E credo che questa sia stata la sua grande intuizione.
Dopo l'incontro del 1986, Giovanni Paolo II dovette però rassicurare, con il discorso del 22 dicembre dello stesso anno, i cardinali ed i membri della Curia su quanto era avvenuto ad Assisi. Perché, secondo lei?
Perché serpeggiavano ancora queste idee, queste paure del sincretismo. Ma credo che il discorso alla Curia del Santo Padre sia stato letto e valutato e meditato molto poco, perché è stupendo, c'è un progetto di Dio che viene offerto all'uomo e c'è un cammino che riguarda ancora l'uomo, perché viene chiamato da Dio a fare un cammino unitario riscoprendo negli altri il fratello.
Resta uno dei documenti più importanti del Magistero sul dialogo interreligioso, quel discorso alla Curia nel dicembre 86.
Personalmente, anche se non sono un tecnico, credo di sì, perché è di una grande chiarezza e di un grandissimo respiro universale.
Come lo sintetizzerebbe quel discorso? Che ricordi ha?
L'umanità è una sola famiglia, bisogna riuscire a camminare insieme, condividendo ricchezze e povertà, ma soprattutto la speranza di farcela.
C'è da dire che Giovanni Paolo II scelse Assisi nell'86 per quell'incontro per tanti motivi, ma anche perché aveva un rapporto davvero speciale con questa città, non è vero?
Sì, aveva un rapporto speciale con questa città, ma anche, lo posso dire, con noi francescani minori conventuali, perché a Cracovia lui spesso si recava nel nostro convento, nella nostra chiesa, addirittura a confessare per poi mangiare un pochettino insieme. E credo che abbia scoperto in Francesco una delle luci più belle, più fulgide, per questo cammino di convergenza verso valori ideali che possono salvare l'umanità.
È vero che una volta ricevette voi francescani a pranzo nel suo appartamento in Vaticano?
Sì, quando in attesa dell'ultima venuta del 24 gennaio 2002. Ed è un ricordo stupendo, perché abbiamo potuto, almeno io ho potuto conoscerlo ancora più da vicino, nella sua semplicità, ma nella sua anche curiosità di sapere come ci stavamo preparando, noi frati, la diocesi e la gente, e raccontare a lui anche il fatto un po' particolare, insomma. Fu molto molto bello, interessantissimo e ricchissimo dal punto di vista umano.
Forse non tutti sanno che Giovanni Paolo II iniziò proprio il suo pontificato rendendo omaggio ai due patroni d'Italia, a San Francesco e a Santa Caterina da Siena. Dunque, il 5 novembre del 78 visitò Assisi.
Esatto, sì.
Che ricordo ha di quel giorno?
Dunque, io ero lì come ministro provinciale della provincia toscana, perché c'era la riunione della nostra conferenza. Ricordo una cosa soprattutto che mi ha impressionato e mi impressiona tuttora quando ci penso: il vederlo pregare. Il suo atteggiamento era di una intensità e di una trasparenza, io lo giudico così, che non sono tanto santo, di una bellezza straordinaria, proprio mi convinse che era un uomo di Dio.
E perché appena eletto volle andare ad Assisi?
Perché sapeva che Francesco era patrono d'Italia e probabilmente, questo è un mio pensiero personale, potrebbe essere non condiviso, ma lo voglio dire, perché conosceva che Francesco era una delle realtà migliori che la Chiesa Cattolica poteva offrire al mondo intero, per la sua fede, per la sua bontà, per il suo senso della fraternità universale e per la essenzialità della vita che dovrebbe essere ritrovata da tutti se vogliamo risolvere alcuni problemi, soprattutto a livello ecologico.
C'è un episodio relativo ad Assisi 1986 che adesso si ricorda con un sorriso, ma che allora fece anche tremare qualcuno, cioè quando i leader religiosi assieme al Papa si fermarono a pranzo al Sacro Convento. A un certo punto ci si accorse all'arrivo del Papa che il suo tavolo era stato occupato da altri. Se lo ricorda quel momento?
Sì, me lo ricordo molto bene, ma avevamo trovato già la soluzione prima, perché contrariamente a quanto pensavano io feci occupare un tavolo in modo che non fosse occupato, perché pensavo che il Papa sarebbe sceso leggermente più in ritardo degli altri e che rischiava di non trovare un posto insieme ai principali capi che potevano essere lì. Per cui quando scendemmo io mi si sollevò il cuore di gioia quando vide che quel tavolo messo da parte c'era ancora, lo prendemmo e lo sistemammo in 4 minuti neanche, così il Papa si potette sedere con gli altri principali invitati. Una cosa magari in quel momento era molto interessante: dovevano entrare per questa cena frugale circa 153 persone, non di più, mentre ne entrarono più di 300-350 e fummo salvati, perché non ci sarebbe stato tutto per tutti, no? Fummo salvati perché si trattò di una giornata molto fredda e tutti chiedevano un po' di roba calda, allora tè, acqua, tè e zucchero, e il Signore ci salvò.
Siamo sempre in linea con padre Vincenzo Coli, frate minore conventuale, che è stato custode del Sacro Convento di Assisi dall'81 all'89 e poi ancora dal 2001 al 2008. Ecco, padre Coli, cosa ha provato proprio all'inizio di quest'anno, quando Benedetto XVI ha annunciato di voler solennizzare il 25° anniversario dell'incontro di Assisi dell'86, recandosi lui stesso pellegrino nella città di San Francesco il 27 ottobre prossimo?
Dunque, una grande gioia, ma anche la conferma di quello che pensavo, che Benedetto XVI avrebbe solennizzato il 25° per riprendere un cammino, magari anche sotto altre forme, che è necessario all'umanità. Ripeto ancora, la famiglia umana è unica, le componenti sono diverse per cultura e tradizione, ma ci può essere un accordo fondamentale fatto di dialogo, di comprensione, di confronto, di approfondimento, di crescita umana e spirituale.
Il comunicato della sala stampa che ha annunciato lo svolgimento della giornata del prossimo 27 ottobre parla della necessità di parlare e dialogare con tutti, credenti o non credenti, senza rinunciare alla propria identità o indulgere a forme di sincretismo. Cosa significa per lei?
Secondo me è quello che abbiamo sempre detto: il dialogo fatto tra persone intelligenti, mature, consapevoli della propria identità, perché così ci può essere uno scambio di autentiche ricchezze. Altrimenti ci si scambiano delle ombre, ci si scambiano dei sentimenti che durano una giornata, non di più. Invece a trovare delle persone che hanno una profonda fede sono un'offerta di ricchezza e di condivisione anche all'altro, che pure può avere un'altra fede e un'altra convinzione religiosa.
Alla luce di quanto abbiamo detto sui suoi ricordi a proposito del rapporto tra Giovanni Paolo II e la città di Assisi, come vivrà la giornata del 1° maggio, padre Vincenzo?
1° maggio con grande gioia, perché ricordo che il Papa ha voluto che la prima domenica di Pasqua sarebbe stata dedicata alla contemplazione della misericordia divina. Lui ha vissuto di questa misericordia di Dio in se stesso e ha contagiato anche gli altri annunciandola sia con la parola sia col buon esempio anche nel dolore.
Quindi una sua preghiera speciale per questo 1° maggio quale potrebbe essere?
Che il Santo Padre ci sia vicino nell'avere la gioia di essere cattolici credenti di essere entusiasti e missionari capaci di, come Francesco, di proporre con la vita prima di tutto e poi con la parola il Cristo Gesù, di cui Francesco è stato innamorato.
Grazie Padre Vincenzo Colli per essere stato con noi.
Pace e bene.
Giovanni Paolo II, Beato. La Radio Vaticana in diretta.
Salutiamo e ringraziamo Luigi Accattoli che in questo momento è in linea con noi. Ben trovato.
Salve.
Accattoli, lei ha affermato più volte, anche in un volume pubblicato nel 1997, che gli atti di purificazione della memoria compiuti da Giovanni Paolo II, atti che poi sono culminati nella giornata del perdono del 12 marzo del 2000, costituiscono l'eredità forse più originale e impegnativa di questo suo lungo pontificato. Perché secondo lei?
Credo che lo si vedrà ancora di più con il passare del tempo, perché trattandosi di un fatto totalmente nuovo nella storia della Chiesa, non si riesce subito a prenderne le misure, ma quando noi saremo lontani, diciamo soprattutto le generazioni seguenti, ma noi stessi, passando gli anni, e non avremo più, diciamo, quella immediatezza di percezione del mondo comunista, del crollo del muro, eccetera, che sono gli argomenti che più ci calamitano quando pensiamo a Giovanni Paolo II, ecco che invece la purificazione della memoria, questo rivedere la storia della Chiesa in chiave evangelica e penitenziale, acquisterà dimensione, statura, non l'aveva mai fatto nessuno, c'erano delle singole affermazioni degli ultimi papi, dei papi conciliari, ma una idea così complessiva di chiedere perdono per le deviazioni dal Vangelo non c'era mai stata, e questo dice l'importanza.
Pensiamo alla giornata del perdono del 12 marzo del 2000, ancora riesame del caso Galileo, iniziato nel 1979, ancora i pronunciamenti autocritici sull'Inquisizione. Lei ha contato oltre un centinaio di circostanze in cui Giovanni Paolo II ha riconosciuto errori e colpe del passato e del presente, o ha invitato i cattolici ad applicarsi a questo esame. Con quale scopo, secondo lei, ha fatto tutto ciò?
È una intenzione strettamente evangelica. Ho ricostruito tutte le circostanze in cui ne ha parlato proprio per vedere l'animus, l'intenzione, e allora la prima volta in cui ne parla in pubblico le parole sono come progetto conciliare, intendo dire, non su un singolo argomento, che questo l'aveva già fatto tante volte, ma la prima volta che tira fuori l'idea di una celebrazione giubilare, di un appuntamento giubilare su questo argomento, è nel 93 e dice: in vista del terzo millennio dobbiamo chiederci dove abbiamo deviato dal Vangelo e dobbiamo chiedere perdono per queste deviazioni. Ecco, credo che poi tutta la sua elaborazione non fa altro che approfondire questo concetto. In molti aspetti dell'azione di Giovanni Paolo II c'è il richiamo diretto al Vangelo, basti pensare: andate in tutto il mondo, predicate a tutte le genti, e lui va in tutto il mondo, eccetera, sulla giustizia, sui diritti umani, sulla vita che lui radicalmente difende, il non uccidere lo applica sia all'aborto che alla pena di morte che alle guerre. Ecco, questa radicalità evangelica la applica anche alla storia della Chiesa. Se i cristiani nella storia e la stessa comunità ecclesiale nella sua dimensione empirica, nei suoi uomini responsabili, hanno deviato dal Vangelo, questo va detto, va riconosciuto, perché il Vangelo va applicato senza adattamenti, anche quando c'è di mezzo la istituzione Chiesa. Questo è il concetto.
Lei ha citato più volte il Concilio, dunque era necessario il Concilio Vaticano II per rendere possibile questa pedagogia del perdono di Giovanni Paolo II?
Sì, il Concilio lo elabora nella Costituzione Gaudium et Spes e nel decreto sull'ecumenismo. Sono i due testi in cui, in riferimento a due questioni precise. Per la Gaudium et Spes è il conflitto con la modernità, il problema della scienza, e dietro c'è il caso Galileo, ma non viene tematizzato, viene alluso e poi è citato in una nota. Nel decreto per l'ecumenismo è invece la divisione delle chiese. È da notare che Giovanni Paolo II lavora soprattutto su questi due temi, sul caso Galileo, come già ricordava lei, immediatamente dopo a un anno dall'elezione pone il problema e costituisce una commissione cardinalizia e fa studiare la questione per più di un decennio. Arriva nel 92 alla conclusione la commissione cardinalizia, mentre sull'ecumenismo è lui stesso che elabora, andando in giro per il mondo e incontrando le diverse comunità cristiane. Allora saranno a Parigi la notte di San Bartolomeo, sarà ad Atene la quarta crociata, sarà in Germania, in Austria la cacciata dei protestanti da Salisburgo. In ogni luogo chiede perdono per quello che in quel luogo è stato fatto ai cristiani non cattolici delle singole regioni, e quindi è un'istruttoria che conduce di persona, è un mandato, diciamo, del Concilio che lui porta a compimento.
Il culmine simbolico di questa pedagogia del perdono di Papa Wojtyła è sicuramente la speciale liturgia che si celebrò nella prima domenica di Quaresima del Grande Giubileo, confessione delle colpe e richiesta di perdono, una liturgia storica in qualche modo.
Importante che la conclusione di questa purificazione della memoria, che occupa direi tutto il pontificato, ma il momento culminante, sia stata una liturgia. Perché se si fosse trattato invece di un atto non so come dire, è processuale, oggi va di moda fare i processi, che ne so, alla figura di Nerone, a situazioni della storia. Bene, si fosse trattato di un atto accademico, di un documento magisteriale, se il Papa avesse fatto un'enciclica, saremmo restati sul piano dei ragionamenti, che sono sempre controvertibili, ridimensionabili, reinterpretabili. Qui abbiamo invece un atto di culto, abbiamo una liturgia, abbiamo un qualche cosa di formalmente diverso che entra nella vita della Chiesa. Questa era la intenzione del Papa, che si maturasse la pedagogia del perdono, comportasse una vita nuova. Allora noi non abbiamo soltanto le parole con cui sono state formulate le richieste di perdono, ma abbiamo anche una azione, abbiamo i diversi cardinali che a nome, e bisogna ricordare che c'era il cardinale Ratzinger che faceva la richiesta di perdono per la deviazione nell'uso della forza a difesa della fede, era prefetto del Sant'Uffizio, insomma della Congregazione per la Dottrina della Fede, ma ce n'era uno per ognuno dei sette temi, e quindi era la Chiesa che collegialmente insieme con il Papa, non era il Papa da solo. E poi c'era la forma della preghiera, che cioè era un invitatorio, e poi il Papa pronunciava la preghiera di richiesta di perdono, e infine il mai più della conclusione, cioè un impegno per il futuro, non avvenga mai più che facciamo violenza all'uomo in nome della fede, non avvenga mai più che le donne siano sottomesse, non avvenga mai più che si disprezzi il nemico, eccetera, i cinque mai più. Ecco, tutto questo itinerario è azione liturgica ed è stato bellissimo il momento in cui il Papa, sofferente, curvo, eccetera, ha abbassato il crocifisso, ha alzato lo sguardo al Cristo in croce. Quello è stato la sintesi.
Una di quelle sette confessioni di peccato riguardava la persecuzione degli ebrei ed è da ricordare che quella richiesta di perdono a Dio, agli ebrei, il Papa due settimane più tardi la portò a Gerusalemme e la infilò tra le fessure del muro del pianto, era riprodotta su un foglietto, un'immagine davvero simbolica, molto forte di quel pontificato.
Sì, dunque io ero al muro del pianto tra i giornalisti che seguivano quella cerimonia e non sapevamo che cosa il Papa avrebbe detto, in che forma avrebbe manifestato, diciamo, il suo rincrescimento per gli eventi della Shoah. Il fatto, quando scoprimmo che era la riproduzione della preghiera fatta due settimane prima in San Pietro, allora lì avemmo, diciamo, fu chiaro il valore di quella celebrazione. Ora, come per il muro del pianto vi fu il prolungamento gestuale e liturgico, diciamo, di quanto era avvenuto in San Pietro, così per ognuna delle altre delle sette richieste di perdono e per questo atto complessivamente, noi dobbiamo pensare ad altrettanti prolungamenti. Quando in Irlanda un mese fa è stata celebrata una liturgia penitenziale per il peccato della pedofilia, c'è stato il richiamo diretto alla liturgia penitenziale del giubileo di Giovanni Paolo II. E anche quando Benedetto XVI nella sua richiesta di perdono per l'ha fatta, fino ad oggi due volte lo ha fatto, una volta era appunto per la Shoah, l'ebraismo, la persecuzione degli ebrei, e una volta per la pedofilia. Sono, diciamo, le prosecuzioni nel pontificato attuale di quella pedagogia. Ecco, in ambedue i casi, o nella formulazione o esplicitamente per il caso degli ebrei, c'è il richiamo a quanto aveva fatto Giovanni Paolo II. Quindi quell'atto, atto liturgico, ha fatto scuola.
Luigi Accattoli, in questa chiave, cosa rappresenta questa giornata, la beatificazione di Giovanni Paolo II, per lei che come vaticanista per decenni ha seguito anche il Papa Giovanni Paolo in giro per il mondo?
Beh, indubbiamente è un momento molto bello, è una cosa, diciamo, un momento di letizia, di gioia per tutti. Io penso che non ci possa essere nessuna ragione per non partecipare a questa esultanza, diciamo, della Chiesa su tutta la terra, dappertutto visitata da Giovanni Paolo II, e in qualche modo questa proclamazione glielo riconsegna a tutti, a ogni comunità, ovunque. Per me, direi, io non sono un sostenitore delle beatificazioni dei papi, sono, diciamo, del parere che vadano cercati i santi sconosciuti. Ecco, però sono ben contento che ogni singolo papa che viene riconosciuto, che possa avere questo riconoscimento, e in particolare questo, che è sicuramente il Papa al quale mi sono applicato di più, sulle cui parole, sui cui gesti ho avuto modo di meditare e di approfondire. Quindi per me abbandono per un attimo, diciamo, la mia attitudine di sollecitare beatificazioni di sconosciuti e non di papi, e gioisco con tutti gli altri.
Grazie a Luigi Accattoli per essere stato con noi.
Grazie a lei.